your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Thank you. Vila Bella, questo è un estratto dall'album Sankofa di Amaro Freitas, pianista brasiliano con il quale abbiamo aperto la nostra puntata odierna. Il motivo principale, oltre perché era l'occasione per ascoltare un artista mai proposto qui su Forno One e ovviamente con un brano molto suggestivo, è perché è uno dei tanti artisti citati nel libro di cui presento nuovamente la copertina a favore di telecamera di Giorgio Rimondi, L'impossibile necessario. Giorgio Rimondi che accogliamo nuovamente con grande piacere ai microfoni di Radio Città Aperta. Ci sei, Giorgio?
Ci sono, certo. Grazie dell'invito e buon ascolto a tutti intanto.
L'assassino torna sempre sul luogo del delitto, si dice.
No?
Allora, caro, insomma, mi fa molto piacere, devo essere sincero, perché ci siamo trovati già all'epoca dell'altra intervista, in particolare sintonia, e la chiacchierata è stata molto piacevole, sono convinto che anche oggi riusciremo a fare una chiacchierata stimolante. Allora, questo libro, se vogliamo, non è una continuazione, una naturale prosecuzione del tuo precedente lavoro, L'invasione degli astronauti, che presentammo a suo tempo qui in radio, che era un libro del 2022, però molti dei temi sono come dire, comuni, anche se si sviluppano poi in tutt'altro ambito. Intanto ti chiederei una cortesia per spiegare con più dettaglio il motivo dell'ascolto di questo Amaro Freitas. Amaro Freitas ha pubblicato questo album qualche anno fa che si intitola Sankofa. Sankofa è il simbolo di qualche cosa di mistico che è molto importante nella cultura africana e ha riferimenti ovviamente anche, se vogliamo, alla diaspora, all'afrofuturismo da noi affrontato l'altra volta. Accenna qualcosa riguardo questo che potrebbe essere un buon come dire, viatico per il resto della nostra chiacchierata.
Sì, sì, penso in effetti che lo possa essere, anche perché Amaro Freitas, in modo, suppongo, piuttosto consapevole, è entrato a far parte, diciamo, di un movimento che ormai credo si possa dire internazionale, che senz'altro ha le sue, come dire, i suoi spunti di originalità, ma in un modo o nell'altro credo debba qualche cosa proprio all'afrofuturismo, cioè a questa cosa di cui abbiamo parlato nella puntata precedente, che ha un po' rivoluzionato il modo di vedere la cultura afrodiasporica, cioè la cultura degli africani che magari recentemente, ma talvolta anche da molti secoli, sono stati costretti ad abbandonare la loro madrepatria e a, diciamo così, ambientarsi in tutti i sensi, laddove possibile, in altri contesti e in altri paesi. Anche Freitas fa parte di questa tradizione diasporica, lui è brasiliano, non è statunitense, ma questo non cambia il quadro.
A un certo incrocio l'hanno mandato in basso invece che verso sud, invece che verso nord.
Ma in effetti quello che mi sembra, viene detto un pochino anche nel mio libro, è proprio questo, diciamo che questo è un po' un ampliamento della storia, diciamo, più ristretta dell'afrofuturismo dell'altro volume, che cerca di rendere conto in un modo un po' diverso però di un fenomeno che è sempre quello. In effetti Sankofa non è soltanto un termine di origine africana, ma allude proprio da una parte a una pratica mortuaria, no? Di come seppellire i morti accompagnandoli con un particolare simbolo, che però, e questo è l'altro aspetto interessante, questo simbolo, come dicevi tu prima, può essere ritenuto parte di una forma di misticismo, ma forse può anche essere, magari in modo più semplice, ritenuto parte di una modalità culturale che è quella per cui in qualche modo nei popoli africani e nei popoli afrodiasporici il rapporto del presente con il passato e il futuro, e quindi il rapporto dei viventi con coloro che sono vissuti in passato o anche con coloro che verranno e vivranno il futuro, non è esattamente come lo intendiamo noi, è molto più elastico, è molto più aperto e anche coinvolgente.
Anche soprattutto a livello spazio-temporale, no?
Infatti, perché proprio questa è la caratteristica dell'afrofuturismo inizialmente, quello di mettere in discussione appunto la tenuta, diciamo così, del presente, cercando di leggerla in un modo diverso. Lo fa anche Freitas, fra l'altro, perché se non ricordo male, proprio nella copertina forse del suo disco, lui ripete appunto questa formula, dice che il simbolo dell'uccello mistico, quello appunto che gira il collo e il becco e prende un uovo dal suo dorso, e quindi si suppone che possa volare con la testa rivolta all'indietro, indica proprio, lui dice, la possibilità di tornare alle proprie radici per realizzare il nostro potenziale e riprendere in qualche modo poi il cammino fortificati.
Questo titolo Sankofa tra l'altro ricorre in molti aspetti, c'è un film di un regista etiope, Haile Gerima, appunto intitolato Sankofa. Io ebbi a suo tempo modo di scoprire un brano della grande cantante Cassandra Wilson con lo stesso titolo, quindi insomma è qualche cosa, c'è un filo conduttore che lega molto questo termine, questo Sankofa, con tutto quello che poi riguarda la cultura afroamericana e afrodiasporica, che è un bellissimo termine che non avevo mai utilizzato.
Certo, sì sì, e come, anche perché mi risulta che molti esponenti della cultura afrodiasporica, soprattutto americani e statunitensi, lo abbiano in qualche modo adottato, l'hanno fatto proprio, poi c'è chi l'ha adoperato per intitolare un romanzo, un film o un disco, ma di fatto circola, è conosciuto.
Sì, e soprattutto con l'intenzione di incuriosire l'ascoltatore, il lettore o lo spettatore per appunto andarsi a preoccupare di capire da dove nasce questa dedica,
certo.
Se vogliamo.
Credo che valga la pena di ricordare che c'è un autore, un saggista che si chiama John Jennings, che tempo fa ha proposto un neologismo, cioè una nuova parola, che è sankofaration, in cui lui ha messo insieme il termine, ha fatto una sintesi fra sankofa e narration, e narrazione, proprio per indicare un tipo particolare di narrazione che proietta in un futuro, diciamo, più o meno fantastico o utopico, la soluzione dei traumi del passato e quindi anche delle difficoltà del presente. E in questo modo noi capiamo non solo che torniamo ciclicamente dentro questo tema di un tempo circolare dove le varie parti del tempo comunicano fra loro, ma proprio anche al cuore dell'afrofuturismo stesso.
Senti, a proposito di afrofuturismo, il sottotitolo di questo L'impossibile necessario, non ho menzionato Mimesis, che è la casa editrice che te lo ha pubblicato di recente, roba di veramente poche settimane fa, ha un sottotitolo appunto Antologia, va detto con l'H perché non è l'antologia quella delle medie quando studiavamo letteratura, e Afrofuturismo. Afrofuturismo, bene o male ne abbiamo parlato e ne torneremo a parlare. Spiegaci questo invece, questo primo termine,
certo.
Perché poi è molto legato a quello che stavi dicendo, parliamo comunque di disgiunzione temporale, se ricordo
allora,
bene.
Allora, sì, assolutamente. Per spiegarlo ho bisogno di dire una cosa, credo che è anche un modo di sdebitarmi. L'idea di questo libro in realtà mi è venuta molto tempo fa, quando lessi un articolo di un purtroppo morto, suicidato, credo nel 2017, un autore inglese, Mark Fisher, che adesso è molto noto anche in Italia perché hanno cominciato a tradurre,
hanno tradotto
molte cose, che era un filosofo, un sociologo, un blogger, ha fatto una grande carriera come blogger, il quale in un articolo diceva appunto che dal suo punto di vista c'è sempre stata una forte relazione fra l'afrofuturismo, che lui conosceva naturalmente fino più o meno dalle origini, e il concetto di antologie elaborato da Derrida. Ricordo solo, perché è giusto ricordarlo per i lettori, che gli anglosassoni e quindi anche Fisher traducono il concetto di antologi con la H davanti con ontologi, ma lo possono fare perché così come il concetto di Derrida, antologi, è un insieme di due termini, un altro neologismo che mette insieme il verbo to hunt, che vuol dire ossessionare, con l'ontologia, che è il classico discorso sull'essere che fanno i filosofi. E Derrida, devo prendermi qualche istante per spiegarlo, si inventa questo neologismo perché a un certo punto, riflettendo sugli spettri di Marx, si chiama proprio così il libro in cui è elaborato questo concetto, dice, l'ontologia, cioè il discorso sull'essere, è carente, perché si è sempre interessato dell'essere in quanto fisso, no? di cose che noi conosciamo in quanto fisse, esistenti ed esperibili, ma esistono anche gli spiriti e i fantasmi, dei quali però l'ontologia non si può occupare. Allora, dice Derrida, bisogna inventare un termine e un'ontologia più ampia che possa occuparsi anche dei fantasmi, non per trasformare il pensiero in un esoterismo, in una pratica magica, ma per comprendere e accogliere nel pensiero delle presenze indefinite e incontrollabili che però sarebbe sbagliato eludere o rifiutare. Scansare, e si inventa, certo, questo termine, che ha a che fare con l'ossessione del passato, l'ossessione appunto di qualche cosa che ci insegue, ci perseguita e non ci molla, e quindi con un passato che non vuole passare.
Come cosa spesso accade con i fantasmi, no? Che sono una specie di...
Appunto, con gli spettri che continuano ad abitare le ville, le case, anche se a noi non fa piacere, diciamo.
Certo, nostro malgrado.
Ecco. La cosa interessante è che i fantasmi sono degli esseri molto strani, cioè sono degli esseri, come posso dire, sostanzialmente indecisi, che esistono e non esistono, ci si può credere o non credere, ma della loro esistenza possiamo, come dire, mettere insieme tante prove, ma non delle prove scientifiche. La cosa interessante è che gli anglosassoni all'inizio di questo millennio hanno tradotto, ma loro lo potevano fare bene, la parola hauntology, è scritto così, hauntology, in inglese, traduce letteralmente il termine di Derrida, perché to haunt in inglese vuol dire ossessionare, quindi ci siamo. Non esiste però la possibilità di fare la stessa operazione con l'italiano.
Ma infatti una cosa che ti avrei voluto chiedere, se questo hauntologia con l'H che tu citi nel titolo del tuo libro, te lo sei inventato tu o l'hai ricavato?
Sì, sì. No, l'ho inventato perché mi sono rifiutato di accettare il termine inglese, perché
bravo,
noi non siamo anglosassoni. Però anche se devo riconoscere che è un termine che nella critica ormai circola, lo conoscono tutti, perché si fa rivento. Fa riferimento questo termine anche a una certa linea musicale che era famosa negli anni 10 di questo millennio, ma siccome non abbiamo nulla di adatto, non potevo, come dire, inventarmi onologie,
certo,
non,
certo,
avrebbe avuto senso, quindi ho pensato di prendere alla lettera il termine francese e poi cercare di spiegarlo nel corso del libro. Ma la cosa interessante, per questo ho tirato fuori Mark Fisher, è che a un certo punto, con un grande intuito, perché era un uomo colto e sensibile, Fisher, a un certo punto in questo articolo lui sostiene che, data la condizione della cultura bianca, no, che cerca di, in qualche modo, di sottrarsi a questa disgiunzione temporale, dice la cultura afrodiasporica, afroamericana, invece ce lo sta insegnando, sarebbe ora che noi imparassimo. Perché dobbiamo tenere conto del fatto che, per esempio, gli schiavi sono sempre stati trasportati, sono stati forzatamente infilati dentro quello che lui chiama lo spazio-tempo astratto del capitale. Ragione per cui, e qui mi fermo, dopo ti lascio a te la parola, secondo Fisher, l'afrofuturismo e la ontology, come la chiamava lui, potevano essere considerate come due versioni della medesima condizione esistenziale, quella che in un certo senso non può basarsi solo sul presente, ma deve ripensare il passato per proiettarsi in un futuro diverso.
Una domanda che mi è venuta spontanea, forse te l'ho fatta già l'altra volta, perdonami nel caso, ma comunque ripeterla oggi avrebbe senso. Questa visione, questa interpretazione della diaspora, indipendentemente dal fatto che venga da un inglese o venga da afroamericani, quindi se sia antologia o afrofuturismo, non trovi, la mia è una provocazione, che sia una specie di consolazione non dico giustificare, però per dare una spiegazione più alta di quello che è stato un vero e proprio massacro, perché poi ricordiamoci che ci sono stati più di 20 milioni di morti provocati dal flusso migratorio forzato dall'Ottocento a oggi.
Sì, ci credo anche di più di quelli che hai citato tu come numero di morti.
Insomma, non ho modo di contarli.
Guarda, io credo che si possa accettare questa tua interpretazione provocatoria, tenendo conto del fatto che è provocatorio. Se vogliamo dire, se vogliamo pensare che è una consolazione, lo possiamo fare, a patto di accettare che ci sono forme di consolatorie che sono tutt'altro che passive. Cioè,
no, certo. Non è una specie di panacea, insomma, è ovvio.
No, certo. Questo volevo dire che producono risultati artistici da una parte, ma anche di consapevolezza dall'altra, che sono straordinariamente importanti.
Ricordiamo tutta la letteratura, anche di fiction, che viene scaturita da queste riflessioni, insomma, certo. Da Octavia Butler, insomma, sicuramente certo. Ci sono tanti nomi che vanno citati. Io, caro Giorgio, oltre che insomma, trovare stimolante, anche se confesso qui pubblicamente più complesso del precedente, la lettura di questo libro, insomma, ci sono delle riflessioni filosofiche sulle quali sono dovuto tornare indietro più e più volte e dovrei fare 2 ore di trasmissione solo per chiedertene spiegazione. Però una parte veramente molto stimolante anche all'occhio del lettore più, come dire, più profano, come potrebbe essere il sottoscritto, ho trovato molto interessante la maniera con cui, ovviamente anche dal punto di vista musicale, hai pensato di chiudere il tuo libro parlando di un episodio molto singolare, del quale magari non tutti sono al corrente, ossia di che cosa successe quando la NASA decise di effettuare la missione Voyager, che è tuttora in corso. Se puoi cortesemente raccontarci che cosa ci interessa di questa spedizione scientifica.
Lo faccio volentieri, ma ci tengo prima un attimo solo, se me lo concedi un secondo, a sottolineare questa cosa che dici. Siccome io per primo sapevo che questo tipo di taglio del libro poteva risultare, diciamo, indigesto a chi non è aduso ai termini filosofici, ho cercato di spiegare alcuni dei passaggi in modo narrativo, cioè certo. introducendo elementi di narrazione che mi sembravano utili per capire il senso poi dei concetti sviluppati in precedenza.
È un'ottima maniera poi per magari ritornare indietro nelle pagine una volta che, diciamo, hai trovato questa storia che ti aggancia, per andare un po' più facilmente nell'approfondimento.
Sì, la storia che adesso sinteticamente vi racconto scaturisce da questo fatto, no? Siccome il libro si intitola L'impossibile necessario, e a un certo punto questo impossibile necessario prende un nome, che è quello di immaginazione, la forza dell'immaginazione e il potere che ha, come dire, il fatto che si possono immaginare mondi, situazioni diverse nel futuro, a un certo punto la storia mi è sembrata molto interessante, che è quella di due personaggi sposati, che si sono conosciuti giovani e si sono sposati, uno molto famoso, l'altra è altrettanto famosa soprattutto in questi ultimi anni. Da una parte uno scienziato, Carl Sagan, che era un astronomo, e sua moglie Lynn Margulis, che è stata un po' quella che ha inventato per prima dello studio degli animali piccolissimi, e quindi ha inventato tutto un modo che ha dato vita poi all'ipotesi Gaia, no? Sì. Quella per cui la Terra è una specie di essere vivente che ha diverse parti, animate e non animate, che però contribuiscono tutte insieme a tenerla in vita. Ora, l'incontro di questi due ha fatto sì che intanto imparassero molto l'uno dall'altra, ma poi io seguo particolarmente in questo caso la storia di questo scienziato, di Carl Sagan, che è diventato famosissimo e che è stato coinvolto appunto nel progetto Voyager, di queste due sonde lanciate, se non ricordo male, nel 77, a distanza di poco tempo l'una dall'altra, nello spazio. Nello spazio vuol dire non nello spazio interplanetario, ma l'idea era quella di spedirle all'infinito fuori dal sistema solare, perché andassero incontro in qualche modo a eventuali incontri con intelligenze aliene. Nel caso di Sagan il problema era quello di individuare insieme a un gruppo di studiosi e studiose quale poteva essere il modo di mettere a bordo di queste due navicelle un messaggio che spiegasse agli eventuali, come dire, alieni che incontrassero, chi erano gli terrestri, che cos'era la Terra, cosa facevano i terrestri sulla Terra. L'idea si è concretata a un certo punto in questo doppio disco d'oro che si chiama appunto Voyager Golden. Ed è interessante perché hanno messo dentro questo disco, hanno inciso tutta una serie di rumori, di cose legate alla Terra, i suoni delle balene, i suoni del vento, i saluti in 50 e più lingue, e hanno anche messo diversi esempi di arte umana, diciamo, quindi ci sono immagini, storia dell'arte e musiche. La cosa interessante per noi era che nelle musiche, dopo una lunga discussione, sono stati inseriti anche 3 brani di musica afroamericana.
Ovviamente c'è Mozart, insomma, ci sono capolavori.
Ma ovviamente ci sono anche cose molto belle, fra l'altro consiglierei agli ascoltatori di andarselo ad ascoltare, ci sono delle cose bellissime di folklore slavo, per esempio,
balcanico,
ma veramente di una bellezza strepitosa. E quello che interessava a me in particolare appunto erano questi tre brani, uno di un bluesman non particolarmente noto, Blind Willie Johnson, che però ha fatto questa cosa, un blues non è neanche cantato, è solo mugolato, c'è chitarra e voce, e si chiama Dark Was the Night, Cold Was the Ground, è un pezzo straordinario. E poi c'è è stato scelto perché era fama Johnny B. Goode di Chuck Berry, è un bellissimo pezzo di Louis Armstrong e i suoi Hot Seven che si chiama Melancholy Blues. La cosa interessante è che questi brani ormai sono a miliardi di chilometri dalla Terra, stanno circolando, come dire, nello spazio cosmico, diretti non si sa dove, in attesa che un'intelligenza aliena li possa o meno incontrare, e ammesso che una volta che li incontri che abbia voglia o sia in grado di decodificarli.
Certo.
La cosa interessante, io mi sono immaginato alla fine del libro un dialogo fra un astronauta, Neil Armstrong, quello che ha messo il primo piede sulla Luna, e il suo quasi omonimo astronauta, Louis Armstrong, che discute con lui dell'importanza della grande musica nera. È uno scatto di immaginazione che spero potrà essere gradito dai lettori.
Sì, infatti non potevi non cogliere questa omonimia non casuale, insomma, tra il primo astronauta che ha messo piede sulla Luna e uno dei nostri afroamericani più importanti espressi nel XX secolo. Ovviamente, ripeto, il libro offre molti spunti anche a chi, come il sottoscritto, non ha una particolare competenza riguardo certi ragionamenti filosofici o anche certi autori come Gilles Deleuze, eccetera. Però ovviamente dal punto di vista anche meramente musicale, oltre alle inevitabili citazioni di artisti di cui abbiamo parlato anche la volta precedente, come Sun Ra o gli stessi Public Enemy, che insomma
George Clinton
con i Parliament, eccetera. Qui ho trovato molto stimolante appunto il fatto che tu parli di altri artisti che poi, tra l'altro, sì, spesso intercetto io nelle mie scalette, come per esempio More Mother, che ha appena pubblicato un nuovo album, e appunto i nomi, Chuck Berry ovviamente è un must, ed è, secondo me, è stata una scelta molto intelligente quella di volerlo includere, magari escludendo anche artisti più celebrati, insomma, molti avrebbero messo qualcosa dei Beatles, insomma, ho trovato molto azzeccato questa connotazione che è stata data a questa selezione di brani spediti nello spazio siderale. E quindi, insomma, voglio dire, anche semplicemente andando a fare una specie di risalita come fanno i salmoni, a partire dalla musica e poi andare un po' a ritroso, quindi magari leggere il libro non necessariamente nell'ordine dei capitoli, può essere utile proprio per una maggiore comprensione e un maggiore coinvolgimento per quello che riguarda appunto il discorso della diaspora africana, per quello che riguarda
certo. Un'ultima cosa, se me la consenti, che mi sembra che sia interessante, è questa distinzione che io faccio a un certo punto fra il white noise e il black noise, cioè il rumore bianco e il rumore nero, che sono da un livello fisico due emissioni sonore diverse, ma che finiscono per diventare nell'interpretazione afroamericana due modi di esistere diversi, due modi di concepire il rapporto con la vita diversi, e a me sembra molto interessante questa cosa che viene un po' nel libro, insomma.
Sicuramente è una parte che è da sviluppare, insomma, nel senso che è stimolante. Io volevo solo capire se, anche se penso che tu ti stia riprendendo adesso dalle fatiche di questa scrittura, se nello scrivere questo libro, così come era avvenuto in precedenza, hai trovato degli spunti per magari proseguire il racconto in un'altra strada, oppure continuando, approfondendo. Diccelo tu.
Ah sì, molto rapidamente. Così come dopo aver concluso l'altro libro mi ero reso conto che rimanevano un po' nella testa e un po' negli appunti argomenti che meritavano di essere sviluppati, sì, anche stavolta vedo che questo argomento, o diciamo il confronto tra l'afrofuturismo e un certo modo di intendere il pensiero e la vita, che è quello di Derrida, ma attraverso di lui anche di altri autori, questo confronto secondo me può produrre altri studi, altri passi. Come dicevo però la volta scorsa, mi farebbe molto piacere che al di là del sottoscritto ci fossero altri studiosi di cultura afroamericana e appassionati di musica e di jazz e non solo, che cogliessero, come dire, la provocazione, la palla al balzo per interloquire, diciamo, con questi studi.
Fino
ad ora non è successo.
Beh, adesso vedrai, grazie a Radio Città Aperta ci avrai proprio la fila fuori dalla porta di casa. Comunque, beh, scherzi a parte, ovviamente qui troverai sempre una sponda ed un porto sicuro, insomma, siccome c'è il famoso detto non c'è due senza tre, ti invito pubblicamente, nel caso la cosa prendesse corpo e andasse come ti auguro a buon fine, a raccontarcelo nuovamente qui su radiocittaaperta.it. Allora, caro Giorgio, io ti devo salutare perché siamo entro insomma, i limiti della nostra mezz'oretta dedicata a questo argomento. Ricordo, L'impossibile è necessario, lo ripresento in favore di Telecamera, Antologia e Afrofuturismo, Giorgio Rimondi, appena pubblicato da Nimesis, e quindi io nel ringraziarti non potevo che chiudere la nostra chiacchierata con un brano che hai citato, che è tra quelli che stanno viaggiando nello spazio cosmico insieme ad altre cose importanti che rappresentano la cultura prodotta dalla Terra, e quindi ti saluto ringraziandoti ancora con Melancholy Blues, Louis Armstrong and His Hot Seven.
Grazie a te. Voi, allora, buon lavoro di nuovo.
Ciao, buone cose, in bocca al lupo.
RadioCittaAperta.it, la tua radio online.